il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello, commercio al dettaglio. Segnali di speranza dopo i dati positivi di marzo, più 1,8% su base annua, una crescita che non si registrava da metà 2014. Primo maggio, una cinquantina di manifestazioni in tutta la Svizzera per celebrare la festa del lavoro, a Zurigo quella più attesa. Elezioni vodesi, il candidato dell'UDC Nicolea ancora in lizza per il governo nel secondo turno, passo indietro democentrista invece in Gran Consiglio. Friburgo, Neuchâtel, Vallese e Oravo, in Romandia risultati deludenti per l'UDC negli ultimi sei mesi, mancato l'effetto Parmelin, nel giornale l'analisi del politologo Pascal Asciarini. Primarie della PD in Italia, un trionfo per Renzi, quali conseguenze su eventuali elezioni anticipate? Ne parleremo con il corrispondente da Roma. Un mese di marzo dunque per incorniciare per il commercio al dettaglio in Svizzera. Secondo quanto riportato dall'Ufficio Federale di Statistica, lo scorso mese la cifra d'affari del settore è cresciuta in termini nominali dell'1,8% su base annua. I dettagli ora con Johnny Canonica.
È l'incremento maggiore registrato dal settore dal giugno 2014, quindi da prima dell'abbandono della soglia minima di cambio tra franco ed euro da parte della Banca Nazionale nel gennaio del 2015. Un più 1,8% su base annua, che si trasforma addirittura in un più 2,1% se corretto in base all'effetto dei giorni di vendita dei giorni festivi. Lo scorso anno la Pasqua era caduta in marzo, quest'anno in aprile. Una crescita che possiamo definire solida, soprattutto se si osserva che rispetto a febbraio l'aumento è stato dello 0,7%. L'incremento maggiore l'ha registrato il comparto non alimentare, con un più 2,3% in termini nominali su base annua. Meno marcato invece quello del comparto alimentare, con un più 1%. Dati in crescita che, se confermati anche nel futuro prossimo, rappresenterebbero un segnale di speranza per un settore in difficoltà.
Primo maggio, festa dei lavoratori, sono una cinquantina le manifestazioni in tutta la Svizzera, all'insegna dello slogan "un avvenire per tutti più sociale e giusto", raduni che vedono la partecipazione dei consiglieri federali socialisti. Noi ci dedichiamo a quella più importante, che si tiene a Zurigo, dove troviamo Gianluca Olgiati.
Sì, buongiorno. Corteo del primo maggio a Zurigo, quest'anno di nuovo bagnato dalla pioggia e con temperature tutt'altro che primaverili, cosa che comunque non ha tenuto alla larga i manifestanti. Sono diverse migliaia davanti a tutti, come sempre, i sindacati, ma poi c'è spazio per ogni tipo di rivendicazione, come quella ad esempio dei curdi. Un corteo dunque colorito, con striscioni, bandiere e con slogan urlati ad alta voce. Il corteo è partito alle 10.30 dalla Helvetia Platz nel Kreisfeld di Zurigo e ha attraversato parte del centro città e anche parte della Bahnhofstrasse, la via dunque delle boutique e delle banche in centro presso la stazione di Zurigo. E qui c'è stato qualche lancio di petardi, qualche vetrina imbrattata, in particolare lancio di vernice contro le vetrine della principale banca svizzera. Comunque niente di particolarmente rilevante sul fronte della sicurezza. Direi che finora tutto procede per il meglio. I tafferugli di alcuni anni fa sembrano insomma acqua passata. La presenza della polizia, delle forze dell'ordine è comunque massiccia, ma gli agenti per il momento si tengono in disparte. Per quanto riguarda le rivendicazioni dei sindacati, ai temi generali dell'Unione Sindacale Svizzera, dunque sui salari e sulle rendite per la vecchiaia dignitosa, stavolta il Canton Zurigo, l'Unione Sindacale qua, ha scelto un tema tutto zurighese. Quindi lo slogan quest'anno è "la salute prima del profitto", e questo dunque è il motto con cui si vuole invitare a votare no il prossimo 21 maggio a una votazione cantonale zurighese sulla privatizzazione dell'ospedale cantonale di Winterthur. Temi questo e anche altri che saranno snocciolati fra poco sulla Sachsenleutenplatz dai diversi ospiti e nei discorsi ufficiali. Vi ricedo la linea.
Gianluca Olgiati in diretta da Zurigo, ci aggiornerai nel radiogiornale di questa sera. Lavoro e richiedenti l'asilo. Secondo le stime della Segreteria di Stato della Migrazione, il 70% dei rifugiati riconosciuti e delle persone messe provvisoriamente in Svizzera che hanno tra i 18 e i 39 anni sono potenzialmente integrabili nel mercato del lavoro. Ebbene, fra meno di un anno prenderà avvio un progetto pilota della Confederazione per rendere loro accessibile una formazione professionale di base. Si chiama pre-tirocinio di integrazione ed è una misura d'accompagnamento all'articolo costituzionale sull'immigrazione di massa. Ce ne parla da Berna Giampaolo Driussi.
L'obiettivo è accompagnare alla soglia della formazione professionale fra le 800 e le 1000 persone ogni anno, rifugiati riconosciuti e richiedenti asilo ammessi provvisoriamente che sotto i 35 e 40 anni costituiscono un potenziale di integrazione nel mondo del lavoro. E questo attraverso un pre-tirocinio intensivo della durata di un anno, comprese 8 settimane di esperienza lavorativa in azienda, in cui apprendere la lingua, competenze scolastiche di base, norme e valori culturali, nonché, ben inteso, competenze teoriche e pratiche professionali. Il progetto, promosso dal Consiglio federale nel 2015 con lo stanziamento di 54 milioni di franchi, prevede la collaborazione di cantoni, aziende e organizzazioni del mondo del lavoro. Prenderà avvio nel 2018, durerà 4 anni ed è in corso di presentazione in queste settimane nella Svizzera tedesca e in Romandia. Confederazione, cantoni e comuni fanno già molto e da tempo per favorire l'integrazione, ci dice Adrian Gerber della Segreteria di Stato della Migrazione. Da una parte occorre sostenere gli interessati affinché possano beneficiare di un inserimento duraturo nel mondo del lavoro. Bisogna però anche dire chiaramente che ci sono delle aspettative da parte della società. Queste persone sono a loro volta responsabili della loro volontà di integrarsi e di apprendere un mestiere. Questo progetto è un'offerta supplementare che vuole avvicinare l'integrazione dei migranti alla formazione professionale. L'argomento è d'attualità anche alle Camere federali, dove in discussione c'è un aumento di contributi di Berna per la formazione secondaria dei giovani immigrati, nell'ottica di prevenire i costi sociali derivanti da una mancata integrazione. Questo progetto prevede intanto un contributo forfettario della Confederazione pari a 13.000 franchi per ogni posto di pre-tirocinio e un cofinanziamento da parte dei cantoni. Le difficoltà e le sfide che intravedono i promotori del programma non sono però solo di natura finanziaria. Uno degli ostacoli maggiori è costituito dalla lingua, prosegue Adrian Gerber. Poi possono esserci difficoltà dettate dai ritmi di lavoro e dalla cultura del lavoro in Svizzera, a cui bisogna abituarsi. A livello organizzativo occorre cercare dei posti di apprendistato e di lavoro e quando ce ne sono di liberi i candidati devono essere già preparati per occuparli. Può infatti succedere che i rifugiati siano molto motivati, ma che le aziende richiedano subito competenze da parte loro e un'immediata produttività. E anche questo è il senso del programma pilota di pre-tirocinio attraverso una stretta collaborazione con tutti gli attori del mondo del lavoro. Le candidature per singoli progetti provenienti da cantoni o organizzazioni potranno essere inoltrate fino a questo autunno.
Elezioni cantonali vodesi, il primo turno ha premiato il cosiddetto compromesso dinamico all'interno del governo, anche se occorrerà aspettare il secondo turno per vedere se terrà ancora la maggioranza di centro-sinistra. Stabilità sostanziale invece in Gran Consiglio, la corrispondenza di Gabriele Fontana.
Un plebiscito per il governo vodese con 5 dei 6 consiglieri di Stato uscenti che si ripresentavano rieletti alla maggioranza assoluta già al primo turno, l'attuale presidente dell'esecutivo, il socialista Pierre-Yves Maillard. La scelta di lavorare per compromessi nel concreto evitando polemiche inutili è apprezzata dal popolo. In ballottaggio favorevole anche l'unica consigliera di Stato non già rieletta, la verde Béatrice Metro, e i due principali contendenti per il 7° seggio, finora pure di sinistra, la socialista Cécile Amarel e l'UDC Jacques Nicolet. Per spostare a destra la maggioranza dell'esecutivo, a fianco di quest'ultimo ora privo d'alleati, essendo già rieletti i 3 PLR, se verranno superate le reticenze della stessa UDC, potrebbe invitarsi al secondo turno anche la verde liberale Isabelle Chevalet.
Moi, je suis partie du parti liberal.
Io ero liberale, anche se troppo ecologista per il PLR, ma resto liberale nel cuore. In un'elezione maggioritaria bisogna scegliere il proprio campo e non sono di sinistra. Resta da convertire all'ecologia pure la destra tradizionalista e non è stigmatizzandoli che li si può convincere. In Gran Consiglio Vodese è stabile la maggioranza di destra, mentre la sinistra perde un seggio a profitto del centro. Nel dettaglio ne perdono 3 i socialisti, 2 dei quali recuperati però per la sinistra dai Verdi. A destra ne conquistano 3 supplementari i liberali radicali, mentre l'UDC ne perde 2, a cui bisogna aggiungere l'esclusione dal Parlamento dell'ex vicepresidente romano dell'UDC Claude Alain Voiblet, che fu pure candidato non eletto al Consiglio di Stato nel 2012, ora alla testa di un partito liberal conservatore.
Un UDC che quindi perde due seggi in Parlamento nel Canton Vaud, un risultato che arriva dopo le sconfitte negli ultimi sei mesi registrate dai democentristi a Friburgo, Vallese e Neuchâtel. Come leggere questi risultati? C'è qualcosa che li lega? Lo abbiamo chiesto al politologo Pascal Sciarini, professore di scienze politiche all'Università di Ginevra. Sentiamo.
Sì, è vero che dopo le elezioni federali del 2015 si aspettava forse un UDC più forte anche nei cantoni, perché nel 2015 alle federali l'UDC aveva guadagnato 3%, e cioè si poteva aspettare che l'UDC fosse anche bene nelle elezioni cantonali dopo, quello che non è successo finora.
Ma questo perché, secondo lei, il partito, l'UDC, ha raggiunto il suo livello massimo di crescita, quella fisiologica, in Romandia?
Ma è vero che sembra che in Romandia l'UDC faccia fatica a guadagnare più seggi. Bisogna dire anche che in questi cantoni c'è forse stato qualche ragioni speciali. A Neuchâtel, anche nel canton Vaud, ci sono stati problemi con persone, ci sono stati persone che hanno lasciato il partito, quindi questo non è favorevole per il partito. Ma anche se con queste storie un po' locali in mente, bisogna dire che dopo il 2015, con l'elezione di Guy Parmelin al Consiglio federale, l'UDC aspettava anche di più in Svizzera romanda. L'UDC pensava che con questo nuovo Consiglio federale del Canton Vaud forse sarebbe una sorta di locomotiva elettorale, e cioè che non è accaduto.
Un effetto Parmelin che non si è quindi concretizzato, però forse non è solo una questione di strategie locali andate male, come sostiene anche il presidente dell'UDC Albert Rösti, forse ci sono anche le posizioni a livello nazionale dell'UDC che sono considerate forse troppo estremiste in Romandia.
Sì, questa è una spiegazione che mi sembra plausibile. Quindi l'UDC, con questa politica molto dura a livello federale, questa politica non piace tanto alla Svizzera romanda. La Svizzera romanda, mi sembra, sui rapporti con l'estero, sulla questione della politica degli stranieri o la politica d'asile, la Svizzera romanda è un po' più centrista che la Svizzera tedesca. Poi bisogna anche dire che in Svizzera romanda il Partito Liberale Radicale fa meglio, ha guadagnato delle seggi in tutti i cantoni, e questo può anche spiegare perché l'UDC non riesce a far meglio in Svizzera romanda, perché c'è un rivale che fa bene.
L'analisi del politologo romando Pascal Sciarini. Passiamo ora ad altro. Da oggi i piloti di Swiss possono rimanere nuovamente da soli nella cabina di pilotaggio. Secondo la compagnia aerea, la regola che imponeva la presenza permanente di due persone nel cockpit, introdotta dopo la tragedia della Germanwings, non migliora la sicurezza. Sentiamo Mirko Priuli.
La normativa che prevede la presenza permanente di almeno due persone nel cockpit era stata introdotta due anni fa, dopo lo schianto intenzionale nel sud della Francia di un apparecchio della Germanwings. In quel frangente il copilota si era rinchiuso da solo nella cabina di pilotaggio, dirigendo poi il velivolo con 149 persone a bordo contro le rocce. In seguito alla tragedia e su raccomandazione dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, si era quindi deciso di adottare una nuova regola in base alla quale, se un pilota si assenta dall'abitacolo, deve essere sostituito da un altro membro dell'equipaggio. Una misura da subito contestata dai piloti, secondo i quali invece di migliorare la sicurezza a bordo, la nuova prassi faceva solo aumentare il rischio che in cabina si potesse trovare qualcuno senza le dovute conoscenze operative. La scorsa estate l'Agenzia Europea aveva così nuovamente modificato le sue raccomandazioni, lasciando a ogni compagnia la facoltà di applicarle o meno. Swiss, assieme alle altre affiliate del gruppo Lufthansa, opta per la vecchia prassi. Da subito i suoi piloti potranno tornare ai comandi anche se soli in cabina.
In Italia Matteo Renzi stravince le primarie del Partito Democratico ed è di nuovo eletto segretario. Tanti ora gli interrogativi sul futuro, in particolare su quali saranno le conseguenze per il governo Gentiloni. E per fare il punto a Roma troviamo il nostro corrispondente Claudio Bustafa. Partiamo allora dai risultati di queste primarie.
Sì, i risultati sono molto chiari. Matteo Renzi è il vincitore, con una percentuale attorno al 70%. Gli sfidanti hanno raccolto poco, il ministro Andrea Orlando circa il 20%, mentre il presidente della Puglia, Michele Emiliano, si è fermato al 10%.
Per Renzi, quali significati assume questa vittoria?
Beh, gli ha permesso di uscire dall'angolo, l'angolo dove era finito per due motivi. Il primo motivo era la sconfitta sonora al referendum di dicembre sulla riforma della Costituzione e poi la sconfitta, diciamo, di immagine all'interno del PD, che si è scisso con l'uscita dell'area più a sinistra legata a Pierluigi Bersani. Renzi, dopo questi fatti, cercava una nuova legittimazione.
E possiamo dire che l'ha trovata?
In parte sì, visto che ha vinto con il 70%, ma è anche vero che gli sfidanti non erano certo pezzi da 90. E poi la partecipazione è calata, circa 1.900.000 persone al voto, il 30% in meno rispetto all'ultima edizione delle primarie del 2013.
Renzi comunque ha vinto in modo netto e ora che cosa farà?
Sì, tutti cercano ora di capire come si muoverà e soprattutto che pressioni farà sul governo di Paolo Gentiloni, con il quale, al di là dell'amicizia personale che c'è, ecco, a livello politico però ci sono già state delle frizioni, ad esempio sulla gestione del caso Alitalia e poi sulla possibilità poi rientrata di aumento dell'IVA. Diversi analisti politici, conoscendo l'impeto di Renzi, non escludono forzature nei prossimi mesi che potrebbero portare anche a eventuali elezioni anticipate in autunno, forse. Bene, questo si vedrà. Di certo il 2016 è stato, diciamo, l'annus horribilis per il campo progressista a livello mondiale, con la vittoria di Trump e poi la Brexit. Ecco, il 2017 potrebbe segnare una ipotetica inversione di rotta se vince Macron in Francia e Merkel o Schulz in Germania. Ecco, forse Renzi potrebbe essere tentato di far parte anche lui di questa rivincita.
Claudio Bustaffa in diretta da Roma. Citavamo una possibile vittoria di Macron in Francia, Francia dove il 1 maggio è all'insegna dell'imminente duello finale del secondo turno delle presidenziali. A Parigi oggi sono previste una decina tra raduni e sfilate. Ai tradizionali cortei sindacali si aggiungono le manifestazioni politiche. In Place de la République è in corso una meeting di Marine Le Pen. Nel pomeriggio sarà la volta del suo rivale. E nella caccia agli elettori tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen si punta con decisione al tema Unione Europea. Da Parigi, Antonella Tarquini.
A 6 giorni dal ballottaggio, il duello tra i due candidati all'Eliseo si concentra sull'Europa e sull'euro, tema che fino ad oggi ha visto Emmanuel Macron e Marine Le Pen su fronti diametralmente opposti e che tiene con il fiato sospeso a Bruxelles. Ma la necessità di assicurarsi voti a destra come a sinistra sta mescolando le carte. Per attirare i delusi di François Fillon, Marine Le Pen ha scelto a sorpresa il voltafaccia sull'uscita dall'euro, punto centrale del suo programma. Non è la priorità, non ho mai detto che la Francia uscirà dall'euro. Euro se sarò eletta, ha dichiarato. Aspetteremo le europee del 2018, poi negozieremo con i partner europei per riformare l'Europa e l'euro, che resterà la moneta comune, il franco sarà la moneta nazionale, poi ci sarà un referendum. Dichiarazioni ritenute confuse dagli analisti, che potrebbero nuocere proprio alla candidata dell'estrema destra, che sembra piegarsi a compromessi, abbandonando quella radicalità che attira il suo elettorato, composto soprattutto da operai e agricoltori. Emmanuel Macron continua a professare la sua fiducia nell'Unione Europea, anzi vuole rafforzarla con un Parlamento e un Ministro delle Finanze della zona euro, ma sa che deve avvicinarsi al popolo, quel popolo che dobbiamo ascoltare perché è estremamente arrabbiato e impaziente, afferma la BBC. Ma l'Europa deve essere riformata per scongiurare una Frexit e l'arrivo del fronte nazionale. Appena eletto, promette, si occuperà della riforma in profondità dell'Unione e del progetto europeo, perché sarebbe un tradimento se permettesse all'UE di continuare a funzionare come ha fatto negli ultimi tempi.
Una pagina culturale prima di chiudere, pagina dedicata al Salone del Libro di Ginevra, di cui si è chiusa ieri la 31esima edizione. 89.000 i visitatori durante i 5 giorni della manifestazione, un risultato questo di certo non negativo, seppure in leggero calo rispetto al 2016. Il contributo di Iari Bernasconi.
Quest'anno mi sono messo con 3 editori del Canton de Vaud. Abbiamo creato un'associazione e ci permette di fare una domanda alle istituzioni del Canton Vaud per aiutarci per fare una promozione del nostro catalogo e di 8 altri case editrici piccole che non sono mai venuti al Salon del Libro di Ginevra.
Era la voce di Jean Richard, direttore dell'Edition d'Ambat di Lausanne, una testimonianza simbolica di come soprattutto gli editori di dimensioni ridotte debbano organizzarsi in gruppo per far fronte all'impegno finanziario che porta con sé la partecipazione a una fiera libraria, in questo caso il Salone del Libro di Ginevra. Salone del Libro che si è concluso ieri senza grandi guizzi, una 31esima edizione un po' sottotono, dove l'identità stessa della manifestazione sembra essere a tratti messa in discussione, stretta e forse schiacciata da un'evoluzione che la vorrebbe più festival, più ricca dunque di contenuti, in assenza però di una preparazione e un contesto ideali, a immagine delle mostre francamente deludenti proposte quest'anno. Certo, il Salone rimane un luogo di incontro e di scambio importante anche per i piccoli editori e forse il suo senso è da ricercare proprio qui. Luca Notari, direttore dell'Edition Notary.
Credo sia importante essere al Salone, soprattutto in quanto editore basato a Ginevra. Siamo nel grande stand collettivo del Cercle, che è la cerchia degli editori e librai ginevrini. È importante anche per gli incontri che si fanno con degli autori o anche degli illustratori, artisti. Nel caso nostro facciamo libri d'arte e libri per ragazzi illustrati, quindi ci sono incontri più o meno fruttuosi a dipendenza dei casi. Partecipare a un Salone come questo può essere molto caro, soprattutto come indipendente, grazie al fatto di essere nella associazione ginevrina abbiamo la possibilità di avere un tavolo per presentare i nostri libri a un prezzo, diciamo, sostenibile, sì.
Tocca ora all'attualità sportiva, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.